Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 45. Dopo la notte. Dopo la notte, appena i galli della campagna fecero squillare il loro canto, Folo s'avviò al tempio per chiamare Irine e riprendere insieme a lei il viaggio verso la Tessaglia. Nella luce fresca del mattino vide le 10 sacerdotesse, nelle loro vesti in varie tinte brune, schierate su una linea. Poco davanti a loro, indossando una tunica più chiara, stava Irine. Il centauro, stupito da quell'accoglienza silenziosa, si fermò davanti alla ragazza, guardandola. «Io non verrò con te», disse lei, come rispondendo a una domanda che non era stata fatta. Lui corrugò la fronte, continuando a guardarla. «Hai avuto la tua risposta, Folo, e ora torni presso il tuo popolo», riprese Irine. «Io resto qui. Anche qui si curano gli animali, e c'è posto per me, in questo tempio, presso questo bosco sacro». Folo passò lo sguardo sui volti delle sacerdotesse, alle spalle di Irine. Tacevano, guardandolo a loro volta con quella serietà. «Se questa è la tua decisione, la benedico», disse il centauro. «Gli dei ti proteggano, Irine. Ricordati di me, come io mi ricorderò di te». Salutò con un inchino della testa di Irine, immobile all'estremità sinistra della fila di sacerdotesse, e partì al piccolo trotto verso il settentrione, per superare le colline da cui, nella notte, era arrivato il verso della civetta. Da lì proseguire verso montagne più alte e aspre, nella terra dei centauri. Viaggiò per 3 giorni, fermandosi solo a riposare quando veniva buio, finché arrivò in vista di cime che conosceva e della vallata in cui era nato e cresciuto. Come prima cosa, salì alla caverna dove viveva Chirone, per riferirgli del suo viaggio e di quello che la sacra voce, a Dodona, gli aveva detto. Non trovò altro che silenzio e abbandono. Chirone se n'era andato, pensò Folo. O forse era morto, e gli spiacque di non averlo potuto salutare, o essere stato presente alla sua sepoltura. Benché dalla sua partenza fosse passato abbastanza tempo perché, come aveva previsto Chirone, i centauri lo dimenticassero, Folo rimase per qualche giorno prudentemente nascosto. Anche l'assenza del vecchio sapiente lo insospettiva. Si limitò dunque a spiare da lontano gli antichi compagni, per vedere se qualcosa fosse cambiato. Ben presto si accorse di come il loro aspetto e la loro vita erano mutati. Invece di vederli occupati a pascolare greggi di pecore e capre, o cacciare nella foresta come un tempo, li vide fare scorrerie in bande contro le carovane di passaggio, rubare mandri altrui, spingersi nei territori vicini e ad assalire i villaggi e i viaggiatori, rapinando e uccidendo come briganti. Si accorse anche che Nebo, di cui ricordava la natura maligna e ingannevole, era diventato il loro capo, e si chiese come la cosa potesse essere avvenuta.
Capitolo 46. Dopo quei giorni. Dopo quei giorni prudenti, Folo decise di procurarsi qualche informazione. Sapeva d'essere molto cambiato da quando era partito, 5 anni prima, dopo la micidiale visita di Eracle. Il suo corpo si era irrobustito, il colore del mantello di pelo, dei capelli e della coda era schiarito. La barba, adesso, era più lunga e folta. Il freddo e il caldo delle stagioni, durante il lungo viaggio, avevano reso la sua pelle più bruna e scabra. Il centauro pensò che, se avesse avvicinato uno dei giovani che al tempo della sua partenza non s'era ancora unito ai grandi, molto probabilmente non sarebbe stato riconosciuto. Cercò la situazione adatta e la trovò. Un centauro di primo pelo, in un luogo isolato, si esercitava con l'arco. Tirava a un bersaglio naturale, formato sul grigio tronco di un faggio da un ingrossamento circolare della corteccia. Folo si avvicinò con calma al giovane, che quando lo vide smise di tirare e lo guardò con curiosità sospetta. «Ti saluto», disse quietamente Folo. «Vengo dalle tribù dei centauri di Settentrione. Il mio nome è Ticeto». «Il mio nome è Coruce», disse il giovane centauro, un po' imbarazzato, e rimase in silenzio. «Ti ho guardato tirare poco fa», riprese Folo. «Se accetti un consiglio, dovresti tenere un poco più in alto il gomito quando l'arco è teso. Se resta basso, come il tuo, lo sforzo del braccio è maggiore e la precisione del tiro minore». Coruce si fece rosso in viso e si morse le labbra. «Me l'avevano già detto, infatti, ma me ne sono dimenticato. spiegò abbassando la faccia. «Per il resto, il tuo modo di tirare è eccellente», lo interruppe Folo sorridendo. «Diventerai un bravissimo cacciatore». Il giovane centauro, ancora più rosso in faccia, alzò lo sguardo. Folo continuò con voce pacata. «Mi chiedevo, Coruce, se puoi darmi qualche notizia di Chirone, un saggio che viveva in questo territorio e di cui ho sentito parlare, laggiù, fra le mie montagne». «È morto», riprese prontamente l'altro. «È stato ucciso da Eracle, il mostro umano che, tempo fa, ha massacrato a tradimento molti centauri». Folo rimase in silenzio per un lungo momento, a faccia bassa. Poi chiese: «Quando è stato ucciso e come?» «Di notte, un anno fa», rispose Coruce. «Il mostro umano lo ha sorpreso all'uscita della sua grotta e gli ha trafitto la gola con una freccia». «Come si sa che è stato proprio Eracle l'assassino?» «Perché ha lasciato una pelle di leone, che è il suo segno di battaglia». Folo tacque di nuovo. «Ti ringrazio, Coruce, e ti saluto», disse poi, e si incamminò. Poi si fermò, si voltò. «Un'ultima cosa ti chiedo, giovane guerriero», disse. «Cosa sai di un centauro che viveva qui molti anni fa ed è chiamato Folo?» Coruce corrugò la fronte. «No, io non lo Ah sì, ora ricordo! Ho sentito raccontare una volta di questo Folo, un traditore amico di Eracle, l'assassino dei centauri. È morto anche lui». «Chi lo ha ucciso?» «Nebo, il glorioso», disse il giovane centauro. «Lo inseguì nella sua fuga da vigliacco, fino al Peloponneso, e là lo uccise in duello, gettandolo ai pesci del mare».
Capitolo 47. Dopo 5 anni. Dopo 5 anni Folo aveva scoperto da chi, se non come e perché, era stato gettato nel mare in cui si era svegliato vivo su quella miracolosa zattera vivente. Aveva capito, già da allora, che la salvezza gli era stata concessa da qualche dio, ma non aveva mai saputo cosa fosse accaduto da quando si trovava alla reggia, preparandosi all'ultima gara con Oleo, a quando si era risvegliato in mare, sostenuto dai delfini. Ora sapeva che a gettarlo fra le onde, dove sarebbe di certo morto senza l'aiuto divino, era stato Nebo. La ragione del tentato assassinio gli sfuggiva, ma non gli sembrava strano che quel centauro malvagio e infido avesse potuto trovarne una. Anche la morte di Chirone, con una pelle di leone lasciata sfacciatamente come traccia, gli sembrava sospetta. Per un'altra settimana si tenne nascosto nei boschi alti della vallata, osservando a distanza i movimenti dei centauri, riflettendo su quello che aveva saputo e su cosa avrebbe potuto fare. Durante le sue esplorazioni gli accade di passare più volte presso la caverna di un centauro d'età abbastanza avanzata, di nome Usano, che come esperto della caccia e delle arti di battaglia godeva di una certa autorità fra i suoi simili. Aveva un carattere forte e tenace e, come Folo, meno degli altri centauri era propenso agli inutili litigi e alle sfrenate bisbocce. Da lui Folo, ancora ragazzo, aveva imparato l'uso delle armi, la tecnica della lotta e come riconoscere e seguire nella foresta le tracce degli animali. Con le mutate abitudini del suo popolo, che non apprezzava, Usano viveva adesso presso la sua grotta, cacciando in solitudine. Folo lo vide che osservava da lontano, come lui, le scorrerie dei centauri e si accorse che non c'era in quello sguardo né piacere né approvazione. Guardando Usano, decise quando e come rivelare il suo ritorno.
Capitolo 48. Era la fine dell'estate. Era la fine dell'estate. Al primo plenilunio d'autunno, in una spianata senza alberi, poco lontana dal fiume, i centauri facevano per tradizione una festa notturna, illuminata da grandi falò. Era quella la sola occasione in cui si trovavano insieme, in modo abbastanza pacifico, con abbondanza di cibo, di bevande e di lunghi racconti. Dopo il tramonto, quel giorno, Folo resta in attesa su un'altura, guardandoli accostare la legna in 5 punti a uguali distanze fra loro, attorno alla spianata, come 5 enormi bracieri. Al primo scuro della sera furono accesi i fuochi. Da ogni parte della vallata, soli o a piccoli gruppi, i centauri si radunavano alla calda luce delle fiamme. Alla fine, i circa 200 di quel popolo furono quasi al completo, accosciati a semicerchio. Quando giunse Nebo, con atteggiamenti di potere, circondato dai suoi fedelissimi, e si fu sistemato, si diede inizio alla festa. I centauri non conoscevano la musica e il canto. In occasioni come quella recitavano in coro, con ritmi aspri e violenti, delle rozze strofe guerresche, accompagnate, come unica danza, da battiti di mano o colpi di zoccoli sul terreno. Alcuni di loro si mettevano poi di fronte al semicerchio dei convenuti e raccontavano una storia. Talvolta era una storia di caccia o di battaglia, molto più raramente una vicenda inventata. Alla fine di ogni racconto, i centauri mostravano con grida e fischi il loro apprezzamento e poi, mangiando e bevendo, commentavano o ripetevano divertiti, qualche momento, quello che avevano ascoltato. A un tratto, dopo che un anziano aveva finito il racconto di una gloriosa caccia al cinghiale, e mentre il brusio dei commenti si stava spegnendo, entrò nel cerchio di luce mobile dei falò, dalla parte opposta al semicerchio dei convitati, un centauro sconosciuto. Il rumore delle voci si spense completamente in un silenzio di curiosità. «Vengo da lontano e per ora non rivelerò il mio nome», disse il nuovo arrivato. «Ma ho anch'io, se la volete, una storia da raccontare». Il silenzio si fece più intenso, in segno di attesa. Con voce calma, Folo incominciò a narrare di un giovane centauro che viveva in pace e fu visitato un giorno da un eroe umano, straniero e fortissimo, in spirito d'amicizia e ospitalità. Raccontò dell'arrivo prepotente e offensivo dei 6 centauri e di come quell'ospite si era difeso, punendoli terribilmente per la loro arroganza. Raccontò poi di come un vecchio e sapiente centauro aveva consigliato a quel giovane di allontanarsi per evitare la vendetta. Fu a quel punto che, alzandosi furioso, scalciando con gli zoccoli, Nebo gridò: «Ti riconosco, maledetto!»
Capitolo 49. Il mio nome è Folo. «Il mio nome è Folo», disse il centauro con voce forte e nel silenzio stupefatto di tutti, continuò. «Sono io quello che fuggì per consiglio del saggio Chirone e che tu, Nebo, dici mentendo di aver ucciso in duello». Anche altri centauri ormai cominciavano a riconoscere Folo sotto i cambiamenti del suo aspetto. Un brusio eccitato si sperse nel buio della spianata, arrossato dalle fiamme dei falò. «Io t'affrontai in duello, certo, ti trapassai il petto con la spada e ti feci cadere in mare dalla scogliera, là, vicino a Tirinto», gridò Nebo, pestando furioso con uno zoccolo sul terreno. «Ma ora vedo che, sicuramente aiutato da quel mostro assassino di centauri, sei riuscito a salvare la tua vita e adesso osi ripresentarti a noi, pieno di arroganza». «Il suo nome è Eracle», disse Folo. «Quel giorno non avrei fatto male a nessuno, come non aveva fatto a me, che l'avevo accolto come ospite, se Gruante non l'avesse offeso senza ragione e minacciato di morte». «E io sono sicuro che sei stato proprio tu, Nebo, a raccontare che Chirone è stato ucciso da lui a tradimento. È un'altra delle tue menzogne, perché l'assassino a tradimento è quello che tu sai compiere meglio di ogni altro». Il lieve brusio che aveva accompagnato il dialogo si spense di colpo. Quando fra centauri ci si accusava di tradimento o anche solo di menzogna, era una sfida mortale. Nebo si fece immobile e impallidì. Passò un lungo momento di silenzio, come se il tempo avesse fermato il suo respiro. Poi Usano fece un passo avanti, staccandosi dal gruppo di anziani che partecipavano alla festa. «La sfida di Folo, che noi tutti credevamo morto, è stata chiara», disse con la sua voce roca e autorevole. Domani, al punto più alto del sole, lui e Nebo si affronteranno qui, nel duello nero. In quanto cacciatore anziano, secondo la nostra tradizione, io sarò l'arbitro del combattimento. Una grande eccitazione scoppiò fra i centauri. Nessuno si presentò, dopo quelle parole, a raccontare un'altra storia, perché per il resto della serata, dopo che Folo e Nebo, come d'uso, avevano lasciato la riunione, non si fece che parlare e discutere su ciò che era avvenuto, su ciò che era stato detto e su quanto sarebbe accaduto il giorno dopo. Il duello nero era chiamato così perché i contendenti lo svolgevano con una fascia nera alla fronte. Era una sfida a morte, condotta secondo regole precise. Intorno a un terreno sgombro, pianeggiante e circolare, dal diametro di 70 passi, veniva alzato un recinto all'interno del quale doveva avvenire lo scontro. I duellanti disponevano di uno scudo e di due armi, un arco con 5 frecce e la corta spada usata dai centauri in battaglia. Se le frecce non decidevano la sfida, il duello continuava con le spade, però senza scudi, fino alla morte di uno dei duellanti o, come a volte era accaduto per le ferite reciproche, di tutti e due. Il basso recinto venne costruito all'alba e appena fu completo i centauri cominciarono a girarvi attorno, poiché era proibito a chiunque entrarvi. Parlavano a bassa voce, commentando gli avvenimenti, ricordando i duelli avvenuti in passato, facendo previsioni sul combattimento che quel giorno sarebbe avvenuto.
Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.